Quando apri una porta, non sai cosa può succedere. Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio. Ciao a tutti e bentornati qui al Bugigattolo alla nona puntata. È ufficiale, è estate e con l'arrivo dell'estate invece finisce la nostra trasmissione. Finisce per quest'anno perché riprenderà l'anno prossimo sicuramente. Benissimo, siamo qui e abbiamo un titolo particolare. Abbiamo il titolo Artisti del territorio. Perché artisti? Lo scopriremo dopo con il nostro ospite di oggi, che non vi svelo niente, ma ve lo svelerò soltanto dopo la prima canzone a lui dedicata, di Bruce Springsteen, Devils and Dust.
I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. I look into you. There's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. But you feel a dirty wind blowing. Devils in dust. My dark God on my side. I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Turn your heart black, you can trust. It'll take your God-filled soul, fill it with devils and dust. Well, I dreamed of you last night. Field of blood and stone. Blood began to dry. The smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob. In a field of mud and bone. Blood began to dry. The smell began to rise. Got God on our side. We're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Turn your heart black, you can trust. Take your God-filled soul, fill it with devils and dust. Take your God-filled soul, fill it with devils and dust. Enough. Look inside my heart. There's just devils in us. Got God on my side. I'm just trying to survive. But if what you do to survive kills the things you love, fear's a powerful thing. Turn your heart black, you can trust. Take a God-filled song. Affiliate with devils and us. Take a God-filled soul. Affiliate with devils and us.
E dopo Bruce Springsteen posso presentarvi finalmente l'ospite di oggi, che è Cosimo Monari.
Ciao a tutti.
Ecco, ciao Cosimo, io ti avevo chiesto, no, una canzone che ti piacesse, tu mi hai detto questa qui di Springsteen, che oggi proprio non mi riesce di dirlo bene. Comunque,
Springsteen.
Perché? Springsteen. Bruce Springsteen.
Perché?
Alla Daft Punk.
Dire che mi ci ritrovo è troppo banale, no? Diciamo che sì, mi piace quello che comunica, diciamo.
Ma cosa comunica? Se uno
sì,
non
stavo,
sa l'inglese,
stavo dicendo quello che ci vedo io, ovviamente. Ovvero i sacrifici che la paura ti porta a fare, le croci che scegli di portare, che scegli per forza di portare, cioè devi portarle e le devi scegliere. Questo mi comunica. Insomma,
e tu ti ci rivedi?
Sì, abbastanza.
Va bene. Buon estate a tutti.
Allegria.
Allegria, siamo qui felicissimi. Benissimo. Cosimo Monari è qui in veste di artista del territorio. Io prima ho detto artisti.
Che parolone.
Infatti tutti ragazzi, avere a che fare con gli artisti è un dramma, perché ogni artista ha qualcosa da dire sulla parola arte.
Assolutamente.
Vero? Ma perché? Perché siamo così polemici su questa parola?
Perché diciamo simbolizza un ideale.
Okay.
E simbolizzando un ideale non ci si può arrivare. Almeno
okay,
la vedo
e
così.
Su questo, ma perché non possiamo essere tranquilli nel parlarne? Cioè, proprio sento proprio. Questa è l'ultima puntata di questa stagione, dicevo, e ho avuto molte persone qua con me. E tutti hanno un po' questa paura a dire la parola artista.
Diciamo
non
che
è una parolaccia.
Personalmente mi do anche degli standard, voglio dire. Per essere artista bisogna anche esserlo a un livello professionale, possiamo dire, nel senso, oltre che professionale, nel senso di un certo modo di comportarsi che sia appunto professionale, anche un mero discorso economico, ecco.
Ah, ecco.
Per ritenersi, perché in fondo anche l'artista è una professione, certo. E da lì ne derivano tutte le situazioni che una normale professione comporta.
Certo, questo è verissimo. Adesso, il fatto che siamo in Italia e che la nostra sigla sia esplicita su questo argomento, specie la sigla finale, ascoltatevela bene, che Chiave ha avuto qualcosa da dire veramente molto chiaramente sull'Italia e su come siamo trattati noi artisti. Io non mi vergogno di dire che sono un artista, perché lavoro con l'arte, poi che riesca a guadagnarci da essere l'artista pagato, è l'artista pagato.
E diciamo aspirante artista, delle due mi sento.
L'aspirante mi sa di un qualcosa di aspirapolvere. Sono un po' un aspirante artista.
Aspiro gli artisti che sono. Oh, questo è caduto un artista, aspetta che lo prendo su.
Beh, qui al Bugigattolo qualcosina facciamo, ecco, magari non sono caduti, però li raccogliamo volentieri, anzi li accogliamo volentieri, li abbiamo accolti tutto l'anno molto volentieri. Comunque sì, cioè questa cosa di questa parola infatti mi inquieta parecchio, perché sento proprio la diffidenza, la paura a utilizzare questo. Secondo me, anche se uno non ci guadagna, come dici tu, potrebbe essere un aspirante artista, però forse è un artista, perché dipende poi a che cosa vogliamo legare la parola
sì,
artista.
Sì, bisogna vedere, è una definizione che cambia da singolo a singolo.
Vero. E tu che cosa sei?
un aspirante artista.
Sì, e che cosa fai?
Un aspirante scrittore, diciamo, ecco, aspirante scrittore.
Un aspirapolvere di parole?
Esatto, esatto.
Dai, non è male, uno aspira le parole, poi le lavora e le compone in
sì,
modo,
sì, 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 sì.
Per esempio. Non solo, infatti, se no avrei... Uno dice, vabbè, allora perché hai usato la parola artista e non la parola scrittore? Abbiamo già avuto degli scrittori del territorio, sì, come Mario, sì, Sandrolini, per esempio, no? Che saluto caramente, bellissima persona, ma perché ho detto artista? Perché non sei solo
non
questo.
Sono solo, diciamo che la parte dello scrivere è quella che prediligo, poi mi applico anche
adesso
con
mi
costessi,
sei...
infatti temo per le ritorsioni che ci potranno essere.
Ma chi? Perché sono qua.
Per la parte teatrale, è così.
Sì, effettivamente questo personaggio che oggi vi ho portato è uno dei miei attori, è un attore che recita con me, quindi sì, botte se sbaglio. Non è vero.
Già dire che preferisco la parte dello scrittore, già quello è...
Già lì sappiamo
chissà
già
cosa
che,
può succedere.
Che fuori gli rigo la macchina, ma a parte questo non è un problema.
Vabbè, può succedere.
Tutto può succedere. No, benissimo. Comunque sì, lui lavora sia come lavora, anche qui lavora, uno dice lavoro, l'arte, lavoro. In Italia mettere la parola lavoro con la parola arte è un dramma. Già in Italia mettere la parola lavoro
è un dramma.
Come sanno bene quelli del programma Disoccuparti, che saluto Ilaria e Fabio. Però effettivamente questo è un lavoro, poi riconosciuto, meno riconosciuto, anche tutto quello che riguarda l'arte è poco riconosciuto in Italia, stranissimo, perché siamo una nazione che pullula, come si direbbe, veramente di arte in tutti i sensi, si respira ovunque si vada, e anche Bologna, che sembrava tempo fa anche una città un po' mortina in questo senso, soprattutto nel campo teatrale, invece no, andiamo a scoprire che c'è tantissimo qua sotto. La difficoltà è farlo emergere davvero, e abbiamo proprio veramente, siamo proprio ancora al punto che tutti abbiamo paura a definirci lavoratori artisti. È difficile, è un po' faticosa infatti questa cosa. Bene Cosimo, tu quindi la cosa che prediligi, e per cui io dopo ti righerò la macchina ovviamente, perché dovevi dire prediligo il teatro, ma va bene, no, va benissimo.
Ma in fondo prediligo il teatro, culo.
Che le caculo.
Anche la mia macchina predilige il teatro.
La tua macchina soprattutto, me l'ha detto anche prima. Benissimo, no, è questo che predilige appunto la scrittura. Io fondamentalmente lo so, non è che non lo sappia, anzi abbiamo poi messo in scena anche due dei tuoi spettacoli.
Sì, 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 sì.
Che sono?
Il primo è Cuore di cretino.
Che già il titolo fa capire il livello del personaggio. No, non
il
è
problema
vero,
di questo spettacolo è che non si può quasi dire niente, perché sennò lo spoileri praticamente tutto.
Lo
diciamo...
spoileri, questo è un gergo da... non lo so, da giocatore.
Ma ormai,
online no,
ormai
no?
È abbastanza entrato nel
dipende dalle fasce. Comunque lo spoiler, cioè praticamente sveli, in italiano era sveli spoiler.
Il finale,
cioè abbiamo una lingua
i
così
colpi di scena.
Il bello è che me lo dice uno scrittore, sì. Parliamone.
Comunque. Diciamo, ma nel colloquiale è un discorso, quando scrivo è un'altra cosa, diciamo.
Se volete lo uccido, non c'è problema. Comunque volentieri. Ci parlavi di Cuore di cretino.
No, Cuore di cretino praticamente ispirato a un personaggio realmente esistito, realmente esistente tra l'altro, che appunto parla di questo giovane che incontra vari personaggi che sembra che lo vogliano mettere alla prova, giudicare in un certo senso. Lui non sa niente di questo giudizio che deve esserci, e non lo scoprirà fino alla fine cosa si cela sotto di questi strani personaggi che appartengono o sono appartenuti alla sua vita.
Ma chi è un cretino?
Un cretino.
Che è il personaggio principale, è un cretino, fondamentalmente.
Diciamo, nella presentazione dello spettacolo avevo scritto con delle parole che mi sembravano piuttosto centrate, che erano un uomo mai pulito, ma sempre lavato.
Ah, ecco, bella però questa, eh. Te la concedo, mi è piaciuta.
Sì, appunto, è uno che tenta di far vedere, di essere, di mostrare quello che in realtà non è, un mediocre, un meschino che tenta di essere qualcosa, tenta di mostrare agli altri, vuole fare, vuole sembrare sempre qualcosa di più per nascondere il grande vuoto, la grande mediocrità che è in realtà ha dentro.
Secondo me in questo personaggio possiamo conoscere, cioè riconoscere persone che abbiamo conosciuto un po' tutti, perché esistono, i cretini è pieno il mondo.
Mi sono ispirato appunto a una persona esistente, però secondo me ci sono mi ci vedo anch'io abbastanza all'interno del cretino.
Quindi se io ti dico sei un cretino ti va bene?
Assolutamente. Perfetto. Sì.
Sono cretino tanto.
Viva.
No, è interessante questo discorso sul cretino e sul vuoto. Quindi il cretino è una rappresentazione di un vuoto.
Sì, esatto.
Infatti abbiamo messo in scena questo spettacolo qualche anno fa, abbiamo con varie repliche eccetera eccetera, è stato molto divertente. A me per esempio come regista è piaciuto molto metterlo in scena, perché è uno spettacolo molto particolare col quale ho potuto giocare moltissimo, con l'uso delle maschere, con l'uso del tableau vivant, con l'uso delle luci particolari e con una musica spettacolare scritta appunto da Alfio Giugnuletti, che è stato ospite la settimana scorsa con noi. Ciao Alfio, ti saluto, so che sei in ascolto sempre, grazie anche sempre per tutto. L'altro spettacolo
si chiama Stupida Tempesta di Provincia,
che io amo particolarmente, scusate, c'è il mio amore su questa tantissimo,
che è tratto dal primo e unico libro che attualmente ho pubblicato, che si chiama lo stesso libro, Stupida Tempesta di Provincia, appunto, che
è
una raccolta di racconti supportati da una cornice, e all'interno di uno di questi racconti vi è appunto uno spettacolo teatrale, che è quello che abbiamo messo in scena.
Quindi lo spettacolo teatrale è contenuto all'interno
di un racconto che è contenuto all'interno del libro.
Questo non, per darvi una piccola idea di quanto questo personaggio che ho di fianco sia un po' cervellotico,
un po'
contorto, ma un pochino,
no?
Poco, mica da poco a poco.
Un filo,
però lo spettacolo è veramente uno spettacolo eccezionale. Secondo me la tua scrittura di questo spettacolo per me è bellissima, lo sai, mi è sempre piaciuto da matti. Anche lì abbiamo avuto le musiche di Alfio, che sono suonate
grazie
dal
Alfio.
Vivo, da Enrico Ercolani al violoncello, che è veramente spettacolare, è stata un'esperienza notevole. Che replicheremo peraltro probabilmente l'anno prossimo. Comunque, di questo spettacolo invece di cosa parla?
Questo spettacolo è praticamente mi sono immaginato La Tempesta di Shakespeare, con molta umiltà, diciamo. Adesso detto così sembra
ho sentito
una cosa.
Un rumore, deve essere Shakespeare che si è ribaltato
esatto,
nella sua tomba.
Esatto. Mi sono immaginato la Tempesta di Shakespeare in chiave moderna. Un preludio, diciamo, prima che avvenisse la tempesta, appunto in chiave moderna, e immaginandomi che il personaggio di Prospero fosse pazzo. Quindi sono tutti gli altri personaggi che devono reggere, diciamo, la storia che tende assolutamente verso il caos, perché gli manca il suo punto focale, che è appunto il mago attore regista Prospero.
Che tra l'altro era interpretato da te.
Sì, esatto, lo interpretavo io, parte breve ma è molto intensa, mi divertiva un sacco.
Sì, infatti, è stato molto divertente.
Tra l'altro ci sono parti anche piuttosto demenziali.
Sì, cioè, è un bel comico, devo dire.
Sì, sì.
Cioè, stranamente, no? Uno pensa, ma ispirato alla tempesta di Shakespeare sarà una cosa brensissima, pesante. Assolutamente no. Cioè, è comicissimo, è molto, molto allegro, molto, molto simpatico, molto vero, molto reale. Ci sono delle parti, secondo me, anche molto reali, certi personaggi molto, molto reali. È anche molto molto divertente, mentre ci sono un personaggio in particolare che appunto è La Tempesta, che è
sì.
Un personaggio.
Ho scelto di metterlo in scena perché appunto è il punto focale, diciamo, diventa dello spettacolo, diventa lei, in quanto è l'unica che può portare avanti... sciogliere il caos che si è creato.
Famosi nodi in cui ci ingabbiamo nella vita. e quel personaggio fantastico lo interpretavo io, quindi è fantastico, punto. Cioè,
non c'è nulla da dire.
Anche perché sono virgola macchina, lo sapete, quindi fatevene una ragione tutti quanti. No, a parte gli scherzi, uno spettacolo che mi è rimasto particolarmente nel cuore anche questo, e devo darti da farti un complimento. Quando tu scrivi gli spettacoli, secondo me metti in moto moltissimo la fantasia di chi li legge. Cioè, non sono spettacoli dove tutto è dato per forza, sono spettacoli dove riesci ad avere, leggendolo, delle visioni, cioè delle immaginazioni. Ti muove tantissimo emozioni e fantasia, tanto da poter appunto creare qualcosa.
Ne sono lieto, grazie.
No, prego.
Anche perché come ti sarai accorta, io il didascalico andiamo poco d'accordo.
Infatti.
E se uno mi dice che i miei spettacoli sono poco didascalici, io so solo che contento.
lo so, e se no non li avrei messi in scena, perché cioè, puoi anche starmi simpatico, ma se scrivi male, ciao. Non mi interessa.
Ciao.
Benissimo. E a proposito di questa stupida tempesta di provincia, perché non ce ne leggi un pezzettino? Non dello spettacolo, che sarebbe troppo comodo e la conosciamo molto bene noi. Leggiti un pezzettino del libro da cui è stato tratto anche lo spettacolo, una parte dove non c'è,
allora,
che non c'entra proprio con
questa
lo spettacolo.
È una parte del racconto all'interno del quale c'è lo spettacolo
e si ritorna al
e parliamo di un personaggio vagamente autobiografico che
vagamente
che praticamente quando c'è qualcosa che gli dà un, possiamo dire molto genericamente, un certo fastidio, lui se lo ricrea nella sua vita e praticamente per metterlo in ridicolo ancora più di quello che è già.
È un po' per esorcizzarlo anche, dici?
Sì, soprattutto, soprattutto.
Oh,
quindi leggo un...
Leggi, Cosimo Monari legge un brano da Stupida tempesta di provincia di Cosimo Monari. Cosa che Shakespeare non potrebbe fare, per
esatto.
Esempio, Le Morte.
Un filo. Allora, cominciamo. Ma ora direi che ci soffermiamo su questa finestra. Il tizio si è appena sistemato sul divano. Avrà sì e no 30 anni. Un grosso cane gli salta addosso e comincia a leccarlo e sbavazzarlo. Lui non si schioda, né chiede al suo cane di schiodarsi. Sta lì, a farsi leccare e sbavazzare. Forse sta ancora pensando a quei tre che gli hanno interrotto il momento di concentrazione in bagno. Ancora un paio di minuti, poi si muove. Telecomando, accensione della TV. C'è uno di quegli interessantissimi programmi politici in cui le parole hanno la precedenza sul significato. Normalmente per dire me ne vado si dice me ne vado. In quei programmi per dire me ne vado si dice qualcosa come: da sempre l'opposizione ha trovato motivi più o meno abietti per trattenerci dal seguire coerentemente il nostro programma di governo. Pronta risposta dell'opposizione, da cui scaturiscono insulti, sputi e minacce di storpiamenti. Dicevo, da sempre l'opposizione ha trovato motivi più o meno abietti per trattenerci dal seguire coerentemente il nostro programma di governo. Nuova risposta dell'opposizione, da cui scaturiscono altri insulti più volgari, sputi con più saliva e o catarro e minacce di morte. A questo punto il moderatore spinge perché il politico che parla finisca al più presto. Coerentemente il nostro programma di governo, ma noi siamo per una democrazia libera e giusta che, nel rispetto di ogni persona giuridica e fisica, porti avanti in modo prioritario e assoluto un progetto di libertà e giustizia che non si limiti all'apparenza delle cose, ma che perduri nel tempo per portare libertà e giustizia a ognuno dei nostri cittadini. Consci del fatto che le riforme per attuare un progetto di tale mole sociale, culturale e politica hanno bisogno di essere varate nell'immediato, senza ritardi o anticipi di giorni, settimane, mesi o anni, e preposto che questa opposizione continua nella sua marcia al distruttivismo cieco e antiquato e che cominciano le botte. Grande rissa tra opposizione e governo, tra governo e governo, tra opposizione e opposizione, tra pubblico e politici, tra pubblico e pubblico, tra pubblico e moderatore, l'audience intanto è alle stelle. Poi fanno tutti la pace. Tanto c'è la par condicio e dopo toccherà parlare anche all'opposizione. Dicevo, distruttivismo cieco e antiquato con alcune tracce di un costruttivismo aperto ma ipocrita. Io, rappresentante qui di questo governo, ho guardato e riguardato la critica situazione del nostro paese. Per più e più volte ho deciso, d'accordo con gli altri rappresentanti del mio partito e della mia coalizione, senza alcun rimorso, che io lascio la politica. Applausi. nessuno ha capito niente. Ma si sentono tutti stupidi ad ammetterlo. Ma dire me ne vado era così difficile? Il tizio sui 30 anni spegne disgustato. Da un paio di croccantini al cane che li divora, guardando poi il suo padrone con aria speranzosa di cane bastonato. Niente da fare. Il padrone non si muove più. Niente seconda dose dei croccantini. Beh, ora del sonnellino. Il padrone intanto va in cucina a prepararsi qualcosa. Al bar è riuscito a prendere solo un caffè. E anche avendo tempo, 6 sacchi per un panino sono davvero un po' troppini. Non fa in tempo a metter sull'acqua che una voce lo distrae. Esaminiamo attentamente le cose come stanno. Nonostante i continui dinieghi da parte dell'opposizione, le risorse del paese vanno esaurendosi. I prezzi salgono e noi siamo impotenti dinanzi a questa grave crisi. Non abbiamo appigli economici per arginare la catastrofica svolta economico-sociale cui stiamo andando incontro. L'export economico diminuisce di giorno in giorno e a causa di ciò il nostro paese non ha più un nome. I contribuenti vogliono sicurezza su ciò che mangiano, sicurezza che non siamo sicuri di poter dare loro con i fondi attuali. Noi stessi ci troviamo in una difficile situazione di scelta, dalla quale dipenderà la risalita o l'ulteriore discesa dell'intero paese. I prezzi degli alimenti continuano a salire. D'accordo, d'accordo. Metto un po' di pasta in più anche per te. Contento?
Bene, dopo questa lettura io direi di passare alla seconda canzone. Mentre la prima era come lui si vedeva, come Cosimo in qualche modo si sentiva, la seconda è come lo sento io. La bella tartaruga di Lino Toffolo.
La bella tartaruga che cosa mangerà?
Chi lo sa? Chi lo sa?
Due foglie di lattuga, poi si riposerà.
Ha, 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 ha.
La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
Come un siluro filava via,
che ti sembrava un treno sulla ferrovia. Ma venne un incidente, un muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò. La tartaruga da allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi, perché quel giorno poco più in là, andando piano, lei trovò la felicità. Di carote, un mare di gelato che lei correndo troppo non aveva mai guardato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. La bella tartaruga nel mare va perché, ma perché, ma perché fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè. La tartaruga, lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è. Dietro una foglia, lungo la via, lei ha trovato la perla, la felicità. Un prato di insalata, un lago di frittata, spaghetti alla chitarra per passare la serata, un bosco di carote, un mare di gelato che lei correndo troppo non aveva mai notato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa.
E dopo questa faccio subito un'errata corrige, perché effettivamente avevo detto Lino Toffolo e mi sono sbagliata, è Bruno Lauzi, scusate, chiedo perdono a Bruno Lauzi, ma sono stata subito corretta prontamente.
Dai, scusa.
Per dire che non ci avevo preso la canzone dal signore qui di fianco che ne sapeva a pacchi su questo argomento.
La mia canzone preferita. Sì.
Che voi non lo sapete, ma si è cantato tutto durante la canzone, lo dovevate vedere, era con ballettino.
No, ballettino magari no.
Beh, le manine che si muovevano. Sì, adesso ballettino non è la tua. Perché la danza non, non...
No, no.
La
no.
scrittura, il teatro, la danza no?
Danza no.
Danza no, danza no. Va bene. Ora abbiamo fatto la prima lettura dal tuo libro. Mm. Ma tu stai scrivendo altre cose, che io sappia.
Sì, sto scrivendo due spettacoli. E ho finito, terminato adesso anche un romanzo fantasy un po' particolare che sto mandando in giro alle case editrici nella speranza che chissà me lo pubblicano.
Speriamo, so, speriamo. Perché no?
Io sono soddisfatto di questo lavoro, poi sì. vedremo.
Parlaci un po' di questo nuovo lavoro, di questo fantasy romanzo, particolare. Perché particolare? Perché non fantasy
perché
basta?
Perché di fantasy c'è solo l'ambientazione, ecco. Il resto, diciamo che come genere di romanzo è più intimista, esistenziale, con delle parti erotico, gore, horror, poi chi più ne ha più ne metta.
C'è anche un po' della bella tartaruga dentro, oppure?
Delle parti un po' stupide ci sono,
oh,
però
se no non lo leggo.
Sono la minoranza, no. Diciamo, assai la minoranza.
No, sto scherzando.
Qualcosa di un po' più leggerino ce l'ho infilato, perché altrimenti troppa ansia, troppa angoscia, troppo.
Ma ti sarebbe piaciuto più angosciante o preferisci proprio un qualcosa più stemperato?
Dunque, no, preferisco non eccedere né da una parte né dall'altra, diciamo rimanere in una sorta di equilibrio lì a metà, non fare né troppo solo pesante, né troppo solo comico, ecco.
Né troppo solo troppo.
Esatto, neanche troppo,
quando è troppo è troppo. Allora,
il troppo
storpia. Mia mamma diceva il troppo stroppia, che non so cosa voglia dire, però io l'ho sempre detta così da piccolo. Il troppo stroppia. Che vorrà dire mai? Però,
so.
però dava lì. Io mi aspettavo qualcosa che scoppiava. Quando era troppo, qualcosa scoppiava. Non so perché.
Chissà.
Beh, detti della mia mamma, che poi un giorno farò una rubrica solo con i detti della mamma della Simona, perché effettivamente meritano. Bene, questo libro, tu mi dici il troppo qua, il troppo là. Io voglio chiederti un confine. Tu hai parlato adesso di varie cose che sono dentro a questo libro e hai parlato dell'erotico.
Sì.
Del gore. Cos'è il gore? Per chi non lo sapesse.
Il gore, diciamo...
Che non è Al Gore, che è un'altra persona.
Allora, di preciso non lo saprei bene dire neanch'io, però da come lo vedo, da come l'ho messo giù, risulta un... uno splatter, okay. Con, diciamo, almeno all'interno del... Del mio romanzo uno splatter legato al discorso erotico, quindi una sorta di sadismo portato fino allo splatter.
E dov'è? Ah, qua ti faccio il confine, cioè è facile il confine tra l'erotico e il porno? E ora se ne va e mi riga la macchina. Vuole bere un po'?
Sì, grazie. Ecco.
Beva qualche cosa, Pedro. No, questa era una citazione dal trio.
Dove lo vedo io? Io lo vedo nel fatto che il porno risulta, per come la vedo io, molto fine a se stesso. Il fine del porno è...
È il porno.
È il porno, ovvero la masturbazione, detta come va detta.
Ragazzi, oggi veramente educazione sessuale qui al Bugigattolo, eh?
Non adatto ai minori, ecco. Il fine
però la puntata VM.
L'erotico invece, almeno per come la vedo io, dice anche altre cose, cioè sfrutti la sessualità per dire altro.
Ah, interessante questo.
Nel porno invece
quindi sposti l'obiettivo.
Sì,
sposti
esatto,
l'obiettivo.
Esatto, per come la vedo io, ovviamente.
Certo, per quello. Infatti io chiedevo appunto a te sul discorso proprio prettamente del tuo romanzo. Mm. Ha un titolo?
Il titolo è
Definitivo o è ancora provvisorio?
Non lo so, perché lì, nel caso che venga pubblicato, può darsi che potrebbero cambiare. Se ne discute con l'editore, eccetera, eccetera. Comunque, il titolo momentaneamente è Ho visto un pollo cacare fiamme.
E questo per dirvi sempre il personaggio. Se non ci mette cretino, stupido o cagare, lui non c'entra, cioè non ce la fa.
Anche per stemperare un po'. No, poi, dal titolo sembra una cosa quasi demenziale. L'ho fatto apposta, sembra molto una stupidata dal titolo, mentre in realtà all'interno è tutta un'altra cosa. Insomma,
infatti.
Il titolo è una frase che viene detta all'interno del romanzo e in un contesto in cui uno non se l'aspetterebbe mai.
Ecco. Ma anche perché vedere un pollo cacare fiamme non è che uno se lo aspetti proprio.
Cioè,
oddio, io scendo da casa mia, c'è la lattaia e anche un pollo che caga fiamme, esatto, che gira per di lì così e me lo trovo, va bene. A proposito di questo, volevo leggere un brano. Me lo concede,
prego, prego.
Signor Monari?
È proprio l'inizio, assolutamente l'inizio, quello che fa un po' da prologo del romanzo ed è il protagonista che parla con se stesso, diciamo.
Avverto, qui di erotico non c'è niente.
No, mi dispiace.
Mi dispiace.
Un po' più avanti.
Perché la mia voce un po' si presta, però non è quello.
Questa è una parte più intimista, possiamo dire, più esistenziale. Prego.
Sono un uomo. Una brezza leggera mi sfiora la guancia. È un sussurro, una risposta. Poi si placa, muta, come una sentenza. Oh, dei, come darle torto. Essere un uomo. Ormai ho dimenticato cosa significhi. Sono rimasto chiuso fuori dal mondo per troppo tempo. Oh, dei, c'è gente che si chiude fuori casa e si dimentica la chiave. Idioti. Ma io di più. Mi sono chiuso fuori dal mondo e l'ho gettata di proposito, quella chiave. E altri l'hanno trovata. Altri che vanno in giro a sbandierarsi eroi. Io ho sconfitto in battaglia 300 uomini. Beh, io ne ho uccisi in duello 100. Solo? Sì, ma contemporaneamente. Bravi, complimenti, difficile uccidere degli uomini, vero? Provate a fare come me. Io ho ucciso con questa stessa spada ben 28 demoni. Beh, io di demoni ne uccido 10 dopo ogni pasto, ho sempre bisogno di un po' di ginnastica. E io ho inforcato da solo 140 vampiri, da solo. Guarda che valgono di più i demoni dei vampiri. Non è vero? La scala di uccisione di Ferdinand Ugobaldo parla chiaro. Al secondo posto ci sono i vampiri. Aggiornati! La scala è stata aggiornata una settimana fa. Sembra che i vampiri non siano più quelli di una volta e sono scesi in classifica di 2 posti. Al secondo posto ora ci sono i demoni. E scusate, ma al primo posto allora chi c'è? Novellino, eh? Al primo posto ci sono i draghi. Ma se qualcuno dice che ha ucciso un drago lo prendono per scemo. Quella è una puttanata bella grossa. Solo il principe Rien ce l'ha fatta, no? E io non sarei neanche sicuro di quello. Beh, è stato insignito del premio come miglior protettore degli uomini proprio per quell'uccisione. Sì, sì, può darsi. Ma io a quei livelli così alti non mi fiderei di niente. E le solite cazzate da taverna. Io non ho mai ucciso nessun vampiro, nessun demone. Non sono mai andato in giro a dire che l'ho fatto. Forse è per questo che ho gettato la chiave. Per questo ho smesso di essere un uomo. Non sono più all'altezza di certe panzane. Ho bisogno d'aria fresca, di quella che ti depura, ti fa dimenticare di essere umano. Però forse questo cancro è sceso talmente in profondità che non si può più estirpare. Chissà se si muore di cazzate. Io credo di sì. Dunque, sono un uomo. Oh, dai, non lo so. Dovrò andare per esclusione, partendo da un'altra domanda. Chi sono io? Non sono un eroe. Non sono un paladino della giustizia. Non ho poteri magici da far tremare il mondo e non so combattere. Non so andare a cavallo, non so suonare o cantare. Però c'è una cosa che so fare bene. Ecco, la sto facendo proprio in questo momento. Oh, dai, guarda come viene bene. Guardala come gira. Ci vuole una gran coordinazione, velocità, esperienza, sì? Sta venendo. Eccola. È perfetta. nella forma slanciata e sognante, nel candore della sua fragile pelle, nel secco profumo promessa di una rapida ma assoluta estasi. Non saprà fare molto, però delle sigarette come queste non le sa fare nessun altro. Opere d'arte che presto diventano polvere. Sarebbe una metafora perfetta per la vita, se solo fossi in vena di metafore. Basta per essere un uomo? Forse no. Il fuoco non mi attira granché, però le sigarette sono tutt'altra cosa. Le sigarette sono dei. Il tabacco che sfrigola è come un martello che colpisce un'incudine. Oh, dei, è il momento in cui senti la vita, in cui senti che puoi morire. E hai paura. Ma ne vuoi ancora di più di questa vita, ne vuoi sentire ancora di più, e la paura aumenta e continui a tirare, continui a battere. La vita ormai è corta e la morte è vicina, e il martello chiede riposo. La spada è quasi pronta. Forse non basterà fare sigarette per sentirsi uomini, ma quando ne lanci via una spenta è come lanciare via una stella, è come sentirsi Dio, uno dei tanti. Beh, sinceramente, complimenti.
Brava.
Per questo pro. Grazie.
No, no, veramente.
Ti è piaciuta? L'ho letta.
Molto, molto,
ti è piaciuta?
Beh, insomma, è come uno se la immagina, come io me l'ero immaginata.
Mi fa piacere, perché poi se dicevi qualcos'altro ti rigavo la macchina.
Esatto.
No, non è vero.
Che attende lì,
non è
ti
vero.
Trema su da freddo, poverina.
No, poverina, non me la farò mai con te. Ti rigo direttamente la faccia,
ah, okay,
così
perfetto,
non
okay.
Ci pensiamo più e siamo tutti molto tranquilli, specie la tua macchina che si sente più. No, è un bel prologo, se posso chiamarlo prologo. In realtà tu hai scritto prima parentesi, perché?
Sì, perché allora, all'interno del romanzo ci sono punti in cui la storia, possiamo dire, va avanti, e ci sono punti che ho denominato parentesi, in cui il personaggio pensa a quello che è successo all'interno della storia. Quindi sono momenti, gli unici momenti in cui uso la prima persona per parlare del personaggio, perché è l'unico momento in cui lui si sente lui, nel senso.
Ah, lui si sente lui.
Beh, nel resto, diciamo che ho provato una cosa un po' particolare, ovvero cambiare persona ad ogni capitolo. Se nel primo capitolo uso il tu, nel secondo mi sembra che, non mi ricordo di preciso, però o il noi o lei.
Quindi cambi.
Esatto, per dare un senso di spaesamento, alienazione completa del personaggio, che effettivamente non è proprio a posto, ecco.
Io sono molto curiosa di leggermelo tutto questo romanzo, e spero che qualcuno te lo pubblichi al più presto, perché effettivamente adesso, io parlando anche da attrice, è veramente bello da leggere, non so, anzi chiedo a voi che state ascoltando magari di dirmi anche qualche opinione vostra sulla nostra pagina Facebook del Bugigattolo, anche su questo piccolo prologo che ho letto. Secondo voi che cosa ne avete pensato, cosa avete sentito, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, che cosa? Perché è bello avere anche un rapporto diretto con la gente quando si può, e questo è anche questo, fa anche un po', come si dice a Bologna, squizza paura. L'opinione della gente, cosa pensi che pensi il pubblico generalmente di una cosa scritta da te, perché tu non hai, mi viene da dire, sei uno con pochi freni quando scrivi.
Quando scrivo, sì, assolutamente. Diciamo che quando scrivo non mi chiedo assolutamente cosa penseranno le persone di me, assolutamente per niente.
E probabilmente per questo che effettivamente non si sentono dei freni, non si sente qualcosa di trattenuto, si sente proprio la cosa è buttata, è detta come deve essere.
A persone di cui mi fido, a cui l'ho fatto leggere, mi hanno dato il parere che nella prima stesura che avevo fatto, dopo questa attualmente la seconda stesura.
Immagino che bisogna farne varie.
Se non la terza, forse questa addirittura.
È un lavoro
abbastanza lungo.
Certosino.
Sì. Mi era stato detto che pensavo un po' troppo poco al lettore.
È vero.
Comincio a scrivere prevalentemente per me, perché voglio dire qualcosa, e poi però quando la storia deve uscire da me stesso, deve andare oltre me stesso, bisogna anche un attimo pensare anche.
Sì. Da una parte è bello il fatto che tu non pensi al lettore, perché siamo così abituati che ci confezionano le cose su misura, Per come è apposta tu la devi...
Diciamo, cioè... che cerco una via di mezzo. Ecco,
questo è giusto, secondo me, anche cercare un equilibrio in questa situazione, perché è bello, è bella anche la parte dove tu dici liberamente, dove sei libero di dire.
Avrei potuto scrivere anche un fantasy molto, diciamo, commerciale, se vogliamo.
Che in questo periodo va moltissimo.
Va moltissimo, infatti. Cioè, ne sono capace, credo di esserne capace. Però non è quello che voglio dire, ecco.
Non era questo l'argomento. Bene, io passerei adesso alla terza canzone, chiedendo a Eric di mandarci una canzone che ha sempre scelto Cosimo, che è di Guccini, e il titolo è Gulliver.
Le lunghe ore di inattività e di ieri che solo certa età può regalare, Lemuel Gulliver tornava coi pensieri ai tempi in cui correva per il mare, e sorridendo come sa sorridere soltanto chi non ha più paura del domani. Parlava coi nipoti che ascoltavano l'incanto di spiaggiatori, di giganti e nani, scienziati ed equipaggi e di cavalli saggi, riempiendo il cielo inglese di miraggi. Desideri sono solo nostalgia o malinconia di innumeri altre vite, nei vecchi amici che incontrava per la via, in quelle loro anime smarrite, sentiva la balbuzia intellettuale e la fasia di chi gli domandava per capire. Tutte le sue vite vagabondate al sole restavano vuoti gusci di parole. Quell'incedere incalzante dei viaggi persi nella sua memoria, intuiva con la mente disattenta del gigante il senso grossolano della storia, e nelle precisioni antiche del progetto umano o nel mondo suo illusorio e illimitato. Senti da tempo mare,
Ed eccoci di nuovo qui con il nostro ospite Cosimo Monari. Anche questa canzone l'aveva scelta il nostro ospite, e adesso gli chiederemo perché.
Perché? Di questa canzone mi piacciono le non tanto le immagini, tanto proprio quello che dice, più che le immagini. Ma anche le immagini, mi piace tutto, diciamo.
Ti spiego quello perché. Che dice, le immagini.
Allora, presenta praticamente questo personaggio, Gulliver, appunto, che come se dopo i suoi viaggi avesse perso più di quello che ha guadagnato. Insomma, la sua vita è diventata ancora più caotica. Lo presenta anziano, quindi c'è anche l'età che aiuta a questo processo di disimparare. Però è proprio un chiedersi se i suoi viaggi siano serviti a qualcosa. Anzi, sembra che non abbia proprio imparato niente, se non quella frase finale, che è un po' un sapere socratico, no? Da tempo e mare non si impara niente. Ha imparato, sembra che abbia imparato da tutti i suoi viaggi solo questo, che è un so di non sapere.
Un so, no? Di non sapere, infatti. No, infatti è interessante, interessante. È bello farsi spiegare un po' i motivi delle scelte, specie dagli scrittori, perché magari la scelta che fanno è quasi, quasi sempre oculata. E se non è oculata, comunque c'è un motivo sotto lo stesso. Cioè, se non è stata troppo pensata, c'ha comunque un suo valore anche la parola che viene espressa. Da volte in una puntata bellissima ho chiesto a una mia ospite perché hai scelto questo, e questa mi ha detto: per il titolo. Giustamente, aveva ragionissima, perché era in tema assolutamente con quello di cui stavamo parlando, no? Però qua mi si va un po' più in profondo e magari mi si solletica un po' di più.
In questa canzone è bello anche un po' il contrapporsi della figura di Gulliver, che si sente superiore, perché lui quando torna, anzi nel libro per giunta gli umani gli fanno schifo proprio, lo disgustano dopo essere stato con i cavalli, gli Huim, dopo gli umani lo disgustano, quindi c'è questo senso di superiorità che però è anche un po' smarrito all'interno del caos dei suoi viaggi, quindi perde forza questo suo senso di superiorità, nonostante lui quasi non se ne accorga.
Molto interessante, molto interessante. Come molto interessante sarà adesso il trappolone. È arrivato anche per te il momento tragico del trappolone.
Come sono contento.
Lo so, infatti ti vedo un po', ti vedo sudare dai ricciolini che cadono gocce, però vabbè, pazienza. Anche perché effettivamente c'è da sudare con questo testo. Signore e signori, noi due distruggeremo in 10 secondi questo meraviglioso testo di Euripide, Medea.
Oh mamma mia. Oh mamma mia.
Sì, ma il bello è che Medea la fai tu. Allora, signore e signori, Cosimo Monari in Medea e Simona Selvini in Creonte. Quindi io faccio l'uomo, il re, e lui fa Medea. Mi raccomando, ti voglio bella. Non è vero?
Sarà bellissima.
Me lo immagino, tesora, me lo immagino. Adesso tantissimo. Guarda, io ho fatto un segno che non si vede quasi, anche perché è scritto in piccolissimo e sarà scomodissimo leggere tutto ciò. Ci deve essere un segno qui. E sei tu che stai parlando. Che inizi proprio tu, con la parola tu, e poi vai. E finisce con te, che ci ho fatto il segno, guarda, ti faccio vedere. Da qualche parte. Ciao,
ciao. Sì, questo.
Okay.
La longa.
Questo per dire la dizione bolognese. Osho, c'è la longa, ma boia. Ma boia. E va benissimo. Comunque Medea è un testo, diciamo, sacro tra gli attori, un testo che io ho visto interpretato magnificamente da Mariangela Melato al Duse un sacco di anni fa, in piccionaia con bambini urlanti di fianco, che io volevo uccidere, altro che rigargli la macchina, perché non volevo sentire.
Anche perché non ce l'hanno la macchina.
No, infatti, e poi rigare la macchina del padre non è la stessa cosa. No, vabbè, però. Non erano bambini, in realtà erano ragazzi della scuola costretti a vedere questo testo, di cui a loro non fregava niente, perché non avevano capito, non gli era stato spiegato, perché non è sempre colpa dei ragazzi, assolutamente no. Non gli era stata spiegata la bellezza di questo. Quando uno non ha mai conosciuto questo tipo di bellezza e non sa cos'è, è difficile poi apprezzarla, no? È difficile. Adesso la distruggiamo definitivamente, così avevano ragione i ragazzi. Però mi piaceva questa cosa.
Andare?
Cara Medea, puoi andare.
Oh, grazie. Tu dunque hai paura di me? Che tu abbia a subire qualche sgarbo, no? Non sono in tale disposizione d'animo. Non temere di noi, o Creonte, da commettere una mancanza nei riguardi di chi è sovrano. Tu dimmi, in che cosa mi hai offesa? Hai dato la tua figliola a chi ti piaceva, ma è mio marito che odio. Tu, sono convinta, sei stato saggio ad agire così, e oggi non invidio la tua fortuna. Sì, sposatevi, siate felici, ma nel paese, qui, lasciatemi abitare. Anche, vedi, se patiamo un torto, staremo in silenzio. I più potenti ci vincono.
Le tue parole ad ascoltarle sono concilianti, ma io ho il terrore che tu macchini dentro di te un qualche malanno, e così ti credo tanto meno di prima. Una donna, si sa, pronta all'ira, e così pure un uomo, li si tiene d'occhio più facilmente di un ragionatore taciturno. E allora tu va fuori di qui alla svelta e non fare tante chiacchiere, perché è così, è deciso, e non hai la maniera di rimanere da noi. Tu mi sei nemica.
No, te ne supplico per le tue ginocchia, per la sposina, tua figlia.
Sprechi del fiato, non ci riuscirai mai, credi, a persuadermi.
E mi scaccerai così senza riguardo alle mie preghiere.
Non voglio bene, sai, più a te che alla mia casa.
Oh patria, come ho vivo il ricordo oggi di te.
Dopo i figli, credi, anche per me non c'è cosa più cara.
Ah, che grossa disgrazia questo mondo è l'amore.
A seconda, penso, della condizione.
Zeus, non ti sfugga chi è responsabile di questi guai.
Vai, vai sconsiderata, e liberami qui da ogni noia.
Dentro le noie ci sono io, e non ne ho bisogno davvero di altre.
Adesso il braccio dei miei uomini ti spingerà via di forza.
No, per carità, no, Creonte, te ne scongiuro.
Mi darai dei fastidi, a quanto pare, oh donna.
Ci andremo in esilio. Non era questo che volevo da te con le mie preghiere.
E allora? Perché fai resistenza? Non ti allontani da questa terra.
Una giornata sola, questa. Lasciami restar qua. Tanto da provvedere per bene a come ce ne andremo in esilio. E ai mezzi di sussistenza per i miei bambini, visto che il padre non li procura, non si dà pensiero dei figli. Abbi commiserazione di loro, anche tu sì, hai figlioli, sei padre, ed è giusto che tu abbia benevolenza. Dalla mia sorte, credi, non mi preoccupo. Andremo in esilio, ma su loro piango, colpiti come sono da sventura.
Bene, abbiamo fatto anche questa. Oh, mamma mia. Così io posso dire di aver fatto Creonte. Sono felice, siamo felici. Lui ha fatto Medea, io ho fatto Creonte. E siamo giunti quasi alla fine della nostra puntata, nella quale vorrei comunque ringraziare tantissimo Cosimo e la sua disponibilità, anche perché si è stato molto disponibile e molto carino a essere qui con noi oggi. Grazie veramente.
Ma niente, è un piacere, anzi.
Spero ti sia divertito.
Assolutamente.
Come si saranno divertiti anche tutti i nostri ascoltatori. E vorrei salutare tutti e ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito durante tutte queste puntate, dato sì che questa è l'ultima della stagione. Vorrei tanto ringraziare Eric, che è stato fedele compagno.
Grazie
di tutto questo viaggio. Grazie Eric, una bellissima persona che consiglio a tutti di conoscere, beato chi lo conosce. Gran bella persona e molto affidabile, sempre pronto, grande, veramente. Vorrei ringraziare Radio Frequenza Appennino per avermi dato la possibilità di fare questo programma che prima non c'era, infatti. Da parte anche di tutti i miei ospiti, grazie anche a Radio Frequenza Appennino.
Lo ringrazio qui
direttamente. E ringrazierei anche Fabio D'Adamo, che mi ha fatto conoscere questa realtà. Grazie Fabio, comunque tu sia in questo momento. Un bacione, un abbraccio. Se volete risentire,
un bacio anche da parte mia.
Sì, si conoscono. Sì, si conoscono e non vorrei.
Non andrei
oltre sull'argomento.
Esatto.
Comunque, se volete risentire tutte le nostre puntate, andate su www.radiofrequenzaappennino.it e trovate le nostre puntate del momento, le ultime 3 puntate sul podcast. Questa al momento l'avrete in onda, poi l'avrete sul podcast anche lei. Se invece volete sentire quelle vecchie che ormai sul podcast non ci sono più, cliccate www.percorsovitale.it e troverete una sezione proprio dedicata a Il Bugigattolo con tutte le puntate che sono state in questa prima edizione. Un abbraccio a tutti, un bacio e alla prossima stagione. Ciao.
Su Radio Frequenza Appennino, come a Granaglione, sono le ore 15 in punto.